Il radiogiornale.
Buongiorno da Monica Fornasie. Le misure per tenere sotto controllo la popolazione di lupi in Svizzera si stanno dimostrando efficaci. È il bilancio dell'Ufficio federale dell'ambiente dopo gli ultimi interventi. A Ginevra, Baumschneider apre la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità con un elogio all'OMS. Organizzazione insostituibile, ha detto la consigliera federale, riferendosi alla risposta internazionale all'antivirus e all'Ebola. Il consigliere federale Pfister invece è a Berlino per un incontro tra ministri della difesa dei paesi germanofoni. Sullo sfondo c'è il riarmo e la ricerca di alternative alle forniture statunitensi. I lavori del Gran Consiglio ticinese iniziano nel pomeriggio con un cambio di presidenza. Il liberale radicale Fabio Schnellmann cede il testimone alla socialista Daria Lepori. E per lo sport, contro la Germania per la terza vittoria in altrettante partite, ai mondiali di hockey casalinghi la Svizzera vuole ipotecare il passaggio del turno. Le misure di regolazione dei lupi in Svizzera si stanno dunque dimostrando efficaci, permettono di rallentare la crescita della popolazione. È quanto emerge dal rapporto sull'ultimo periodo di regolazione effettuato lo scorso inverno e pubblicato oggi dall'Ufficio federale dell'ambiente. Ce ne parla Maria Iannuzzi.
Finora le regolazioni preventive della popolazione di lupi sono state tre. La prima ad inizio dicembre 2023 al 31 gennaio 2024, la seconda dal 1 settembre 2024 al 31 gennaio 2025 e la terza dal 1 settembre 2025 al 31 gennaio 2026. In questi tre periodi l'Ufficio federale dell'ambiente ha autorizzato abbattimenti prima che si verificassero danni, 340 le autorizzazioni concesse e 224 il numero dei lupi effettivamente abbattuti dai cantoni. Secondo le autorità, questa strategia proattiva ha permesso di frenare non solo la rapida crescita complessiva della popolazione, ma anche di contenere il numero dei branchi. Durante i tre periodi di regolazione, infatti, l'incremento è stato più limitato. Al termine dell'ultimo periodo di regolazione, in Svizzera si contavano 30 branchi stabili e 10 transfrontalieri. Riassumendo, la crescita esponenziale della popolazione sembra rallentare, anche se il numero totale di branchi continua ad aumentare. Per poter confermare con certezza questa tendenza, secondo l'Ufficio federale dell'ambiente, saranno necessari ulteriori periodi di regolazione. Il rapporto evidenzia inoltre che la protezione del bestiame resta un pilastro fondamentale nella gestione di questa specie, contribuendo a prevenire i danni agli animali da reddito. Dopo il picco registrato nel 2022, negli anni successivi i danni sono diminuiti, avvicinandosi ai livelli del 2020-2021, quando in Svizzera si contavano tra i 10 e i 15 branchi.
A Ginevra la consigliera federale Elisabeth Baumschneider ha aperto la 79esima Assemblea Mondiale della Sanità. Nel suo discorso ha elogiato il ruolo dell'OMS nella risposta internazionale all'antivirus e all'Ebola. È un'organizzazione insostituibile e sta svolgendo pienamente il proprio ruolo, ha detto. E questo nonostante una riduzione del budget di quasi un miliardo di dollari e circa 1.300 licenziamenti dovuti ai tagli finanziari. L'OMS è stata fortemente criticata negli ultimi anni, in particolare da Stati Uniti e Argentina. E a proposito di antivirus, la nave da crociera Ondius è arrivata al porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi, dove sarà sottoposta a una profonda disinfestazione. Saranno fatti scendere e messi in quarantena i membri dell'equipaggio. Sulla nave partita ad aprile dall'Argentina si è sviluppato un focolaio del letale virus che ad oggi ha ucciso 3 persone e costretto una ventina di paesi a mettere sotto sorveglianza i casi sospetti. E restiamo in tema di salute pubblica con il prossimo contributo. Troppi zuccheri nella dieta dei bambini svizzeri. Sotto accusa c'è la pubblicità e il governo sarebbe allora pronto a intervenire. Al settore viene anche chiesta un'autoregolazione. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
Dolci, patatine, snack ipercalorici. In Svizzera un bambino su 5 è in sovrappeso. Bambini esposti ormai in modo costante a pubblicità mirate di cibo spazzatura, anche e soprattutto tramite social media e videogiochi. Riteniamo sia importante creare un ambiente in cui i bambini ancora facilmente influenzabili non vengano sedotti quotidianamente da questo tipo di pubblicità e spinti a consumare troppi cibi con troppi zuccheri, grassi e calorie, afferma Michael Behr, direttore supplente dell'USAV, Ufficio federale della sicurezza alimentare e di veterinaria. Un intervento diretto dello Stato, dunque, per tracciare confini più rigidi a un certo tipo di pubblicità, ma anche un approccio meno autoritario. Da diversi mesi, infatti, l'USAV è in contatto con l'industria alimentare con l'obiettivo di introdurre un sistema di autoregolamentazione che riduca significativamente la pubblicità di prodotti ritenuti non salutari. L'autoregolamentazione è un classico compromesso svizzero in cui le parti interessate si siedono attorno a un tavolo, discutono i problemi e trovano una soluzione praticabile, dice Aaron Agnolazza di Swiss Pledge, organizzazione che ha già coinvolto diversi grossi attori del mercato alimentare come Coca-Cola, McDonald's, Rivella, Kellogg's e altri, in un programma che promuove pratiche pubblicitarie responsabili verso l'infanzia.
Man kann nicht teilweise Verantwortung zeigen.
L'impegno deve però essere permanente, dice ancora Michael Behr, non solo per alcuni periodi e poi in altri, magari a Natale, Pasqua o Halloween, tornare alla carica. Il settore chiede però dei compromessi proprio per periodi speciali. Le discussioni sono in corso, a fine maggio è previsto un nuovo incontro fra le parti, ma le autorità vedrebbero volentieri l'entrata in vigore dell'autoregolamentazione a inizio 2027.
C'è stato un numero record di esecuzioni capitali nel 2025. Il rapporto annuale sulla pena di morte nel mondo, stilato da Amnesty International, indica che le esecuzioni hanno raggiunto il livello più alto degli ultimi 40 anni. Un'impennata dovuta principalmente alle esecuzioni in Iran, che l'anno scorso sono raddoppiate. L'Organizzazione di Difesa dei Diritti Umani ha documentato più di 2.700 messe a morte in 17 paesi, cifra che però non include quelle avvenute in Cina, paese che resta in cima a questa triste classifica. Espulsioni più facili e un minore intervento in materia di migrazione da parte della Corte Europea dei Diritti Umani. I 46 Stati membri del Consiglio d'Europa, organizzazione di cui è membro anche la Svizzera e il cui segretario generale è l'ex consigliere federale Alain Berset, si sono intesi in questo senso venerdì in Moldova. I dettagli da Bruxelles con il corrispondente Andrea Ostinelli.
È una vittoria politica per la premier italiana Giorgia Meloni, per la premier danese uscente Mette Frederiksen, ma anche per il governo britannico di Keir Starmer. Stanno su fronti politici diversi, ma sono uniti dalla volontà di avere mani libere in materia di immigrazione. In particolare rispetto alle sentenze della Corte Europea dei Diritti Umani, che spesso ha riconosciuto l'illegalità delle procedure di asilo ed espulsione dei richiedenti messe in atto dai vari Stati, ha avuto riguardo ai diritti sanciti dalla Convenzione Europea dei Diritti Umani, come quelli alla dignità, all'integrità fisica, alla vita privata e familiare. Venerdì a Chisinau i 46 ministri degli esteri degli Stati membri del Consiglio d'Europa, fra cui anche la Svizzera, hanno raggiunto un consenso su una dichiarazione che in buona sostanza chiede ai giudici di Strasburgo di fare un passo indietro, di limitarsi quando si tratta di decidere cause che riguardano i migranti. I giudici nazionali sarebbero in una posizione migliore. Talune sfide migratorie che oggi si impongono non erano prevedibili al momento della redazione della Convenzione Europea dei Diritti Umani dopo la Seconda Guerra Mondiale, argomenta il documento, secondo cui non affrontare tali sfide in maniera appropriata potrebbe fragilizzare la fiducia del pubblico nel sistema della Convenzione. Il messaggio è esplicito, sempre più governi europei non vogliono andare troppo per il sottile con respingimenti e rimpatri e la giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti Umani è ormai vissuta come un intralcio.
La polizia cantonale bernese verso l'impiego di super fisionomisti. Parliamo di persone che riescono ad imprimere nella loro memoria un volto anche dopo averlo intravisto solo per alcuni secondi e a riconoscerne un viso filmato ad esempio da una telecamera. Il progetto pilota dovrebbe cominciare in estate. Sentiamo Emanuele Ferrari.
Gli scontri violenti a Berna nell'ottobre dello scorso anno, parliamo della manifestazione non autorizzata pro-Palestina, erano costati cari alla città. Oltre 1 milione di franchi per l'intervento della polizia. Forze dell'ordine che, a seguito di quanto accaduto, durante l'inverno hanno cominciato a riflettere seriamente sul possibile impiego di superfisionomisti, persone che, questo è quanto emerso negli anni, sono in grado di identificare un viso meglio degli attuali algoritmi di riconoscimento facciale. E così, in una prima fase, la cantonale bernese è andata alla ricerca di agenti con tali capacità all'interno delle sue fila. 300 sono stati i poliziotti messi alla prova, il 10% dei quali è risultato essere dotato di tali capacità. Un progetto che nel frattempo ha ricevuto anche il sostegno del Gran Consiglio bernese. E così, dalla prossima estate, i 30 agenti selezionati verranno impiegati in modo mirato, ad esempio in occasione di manifestazioni, in modo che questi possano poi, ad esempio nel caso di scontri, riconoscere i manifestanti violenti. Ricordiamo che aveva fatto discutere la decisione di pubblicare sul sito web della Polizia Cantonale, puntando così anche sull'aiuto della popolazione, le fotografie dei 31 sospettati di reati durante gli scontri dell'11 ottobre per poter risalire così alla loro identità. In Svizzera non è la prima volta che si punta sui super riconoscitori. Negli scorsi anni, ad esempio, già la polizia cantonale di San Gallo ha fatto capo a persone dotate di queste capacità.
E adesso andiamo a Berlino, dove il ministro della difesa Boris Pistorius ha incontrato le controparti di Svizzera, Austria e Lussemburgo. Per il nostro paese è presente il consigliere federale Martin Pfister. I quattro ministri hanno da poco terminato una conferenza stampa. Per noi l'ha seguita Walter Rau, che dovremmo ritrovare in diretta. Walter, innanzitutto cosa è stato detto?
Sì, bisogna dire che quelle fra i quattro paesi sono consultazioni di routine che si svolgono a ritmo quasi annuale, ma vista la situazione internazionale più che delicata, l'incontro di oggi ha assunto un nuovo significato. Boris Pistorius, il ministro della difesa tedesco, ha sottolineato l'importanza delle cooperazioni in ambito multilaterale, ha sottolineato l'importanza delle cooperazioni nei settori dello spazio e dei satelliti. In questo caso c'è da imparare dall'Ucraina, ha detto Pistorius, che utilizza sistemi come Starlink in modo molto efficace e sempre più massiccio. La Germania investe 35 miliardi di euro in nuovi satelliti e li metterà a disposizione dei suoi partner europei. Lo spazio appartiene a tutti. Per definizione, ha detto Pistorius, ed è importante che paesi che non sono superpotenze collaborino insieme. E poi c'è anche il tema della difesa comune contro i cyberattacchi. Esercitazioni multilaterali già avvengono e l'anno prossimo continueranno sotto la coordinazione proprio della Svizzera. Il consigliere Martin Pfister, dal canto suo, ha annunciato l'alleggerimento dei criteri per le esportazioni di armi e di munizioni all'estero, la sicurezza, ha detto, dell'Europa e la sicurezza della Svizzera e viceversa.
Ecco, nell'attuale situazione geopolitica che sta spingendo un po' tutti al riarmo, l'Europa sta cercando di rendersi più indipendente, no? Dagli Stati Uniti che con Trump si stanno dimostrando, insomma, non più così affidabili. Lo stesso vale per la Svizzera, messa in difficoltà con le forniture, in particolare degli aerei da combattimento F-35 e con il sistema, insomma, di difesa Patriot. Ecco, è stato un tema di discussione questo?
Sì, è stato un tema di discussione, anzi è uno dei dossier forse principali, soprattutto per la Germania, ma in modo crescente anche per la Svizzera. Boris Pistorius ha ricordato che, ad esempio, nel settore del European Sky Shield, lo scudo di sicurezza antimissilistico comunitario, già avvengono cooperazioni fra i quattro paesi presenti oggi a Berlino. Con l'Austria adesso la Svizzera è impegnata in oltre 100 progetti e sistemi di difesa militare comunitaria. comuni con la Germania sono pur sempre 40. La neutralità della Svizzera, ma anche ad esempio di un paese come l'Austria, non sono insomma un ostacolo al rafforzamento della difesa e della sicurezza e della cooperazione internazionale. Per quel che riguarda il tema spinoso sicuramente del finanziamento delle spese per la difesa e il potenziamento delle forze armate, Martin Pfister a Berlino ha dovuto però ammettere che si è ancora in Svizzera agli inizi del dibattito politico. La Germania è un pochino più avanti, come sappiamo ha messo a disposizione un fondo speciale di 400 miliardi di euro per il potenziamento della difesa e punta addirittura a diventare il principale investitore in spese militari in Europa.
Grazie Walter Rau in diretta da Berlino. A Bellinzona nel pomeriggio iniziano i lavori del Gran Consiglio ticinese. Questa sessione è caratterizzata dal cambio di presidenza. Il liberale radicale Fabio Schnellmann passerà infatti il testimone alla socialista Daria Lepori. Per quanto riguarda i temi, tra i più importanti c'è il piano di utilizzazione cantonale del Monte Generoso che non veniva aggiornato da 25 anni. Ci dice di più Pervin Cavacioglu.
Risale al 1998 questo strumento del cantone che serve per indicare come usare il territorio quando le leggi comunali non bastano. E proprio le leggi in questi ultimi 25 anni sono cambiate, sia quelle cantonali sia quelle federali. Ma ci sono state anche delle aggregazioni che nell'area del Monte Generoso ha portato il numero dei comuni da 11 a 5. Era quindi necessario aggiornare il documento per poter raggiungere un equilibrio fra natura, agricoltura e turismo. Una minoranza della competente commissione non contesta la revisione del piano, si concentra però su due zone ben precise e ne critica la definizione fatta dal governo. Segnalo poi ancora brevemente un altro tema che potrebbe creare qualche scintilla in aula: gli obiettivi della politica universitaria di usi e supsi dello scorso quadriennio. Alcuni deputati dell'UDC intendono bocciarli, questi obiettivi, contestando ad esempio il numero eccessivo di studenti dall'estero e il troppo personale straniero. Ne potrebbe nascere un dibattito che, con i recenti tagli cantonali e federali alle università, è già caldo da qualche settimana. Ma questa sessione di maggio è anche quella dove cambia la presidenza del Gran Consiglio. Dopo un anno con il liberale radicale Fabio Schnellmann, da oggi e per un anno le sedute saranno gestite dalla socialista Daria Lepori. Primo vicepresidente Giovanni Berardi del centro e un deputato leghista sarà il secondo vice. Salvo sorprese, dovrebbe trattarsi di Sam Genini. La nuova prima cittadina del cantone verrà poi festeggiata questa sera dal suo comune di residenza, Canobbio.
E infine nel Regno Unito il premier Keir Starmer ha di nuovo ribadito che non intende uscire di scena. Una richiesta pressante questa che arriva da numerosi parlamentari laburisti dopo la pesante sconfitta subita dal partito nelle recenti elezioni locali. Un passo indietro del premier potrebbe però avvenire, dice il vice premier David Lammy, solo se il principale contendente alla leadership del partito e quindi alla posizione di primo ministro vincerà un seggio parlamentare nelle elezioni suppletive previste in giugno. Questo contendente è il sindaco di Manchester, Andy Burnham. Di lui e dell'altro principale rivale di Starmer, Wes Streeting, si è discusso questa mattina a Modem, condotto da Luca Fasani. Allora partiamo da Wes Streeting con l'intervento della nostra collaboratrice Loretta Dal Pozzo.
Wes Streeting è uno dei principali esponenti dell'ala riformista del Partito Laburista, è considerato un abile comunicatore e appunto nel discorso di sabato ha innanzitutto difeso con forza il suo operato come ministro della salute, in particolare la riduzione delle liste d'attesa del Servizio Sanitario Nazionale e anche i miglioramenti della produttività. Ma la parte più esplosiva del suo discorso è stata quella relativa alla Brexit. Streeting ha definito la Brexit un errore catastrofico e ha detto che la Gran Bretagna dovrebbe riaprirsi all'unione doganale, al mercato unico e persino rientrare nell'Unione Europea nel lungo termine. Come potete immaginare, questo ha riaperto le divisioni sul tema, divisioni che il partito e il paese aveva cercato insomma di seppellire. Ricordiamo che anche il Labour di Starmer parla da mesi di riavvicinarsi all'Europa, Fredin però è stato più chiaro, più netto, ha preso in un certo senso un rischio esprimendo la sua posizione sulla Brexit e sull'Unione Europea.
Mi rivolgo ora alla professoressa di sociologia politica all'Università di Urbino, Arianna Giovannini. Fino a pochi anni fa era nel Regno Unito, alla Montfort University di Leicester, è stata pure direttrice di un centro studi, incarico che, diciamolo, gli ha dato occasione di incontrare l'altra figura in ascesa del Partito Laburista. Chi è Andy Burnham?
Andy Burnham viene, diciamo, da un'esperienza all'interno del Parlamento, in realtà anche del governo, perché in precedenza era stato ministro della Salute. Poi, a partire dal 2014, quando si è creata la, diciamo, Greater Manchester, quindi questa nuova carica di quelli che vengono chiamati i Metro Mayors, quindi sindaci non della città, ma di una città-regione, una zona più ampia, Andy Burnham si è candidato e ha vinto l'elezione. Andy Burnham crea la sua immagine come un sindaco che lavora per la comunità locale. Mette da parte la politica di partito e si avvicina invece a quelli che sono i bisogni dei cittadini. Andy Burnham quindi è un sindaco che parla per la zona di Greater Manchester, ma anche per il nord dell'Inghilterra, la zona del paese che, diciamo, a livello di diseguaglianze socio-economiche resta un pochino più indietro, soprattutto rispetto al sud-est e alla zona di Londra. Si vociferava da tempo sul fatto che Burnham in realtà avesse comunque anche ambizione di ritornare a Westminster. Ritornare a Westminster non più solo come ministro, ma appunto per cercare di diventare primo ministro, cosa che aveva già fatto in passato.
E noi ci fermiamo qui, adesso c'è lo sport.